Dal Vangelo secondo Marco. Il Signore Gesù apparve agli undici e li riproverò per la loro incredulità e durezza di cuore, perché non avevano creduto a quelli che lo avevano visto in sogno. E dice loro: andate in tutto il mondo a proclamare il Vangelo a ogni creatura. Chi crederà e sarà battezzato sarà salvato, ma chi non crederà sarà condannato. Questi saranno i segni che accompagneranno quelli che credono. Nel mio nome scacceranno demoni, parleranno lingue nuove, prenderanno in mano serpenti e se berranno qualche veleno non recherà loro danno. Porranno le mani ai malati e questi guariranno. Il Signore Gesù, dopo aver parlato con loro, fu elevato in cielo e seduto alla destra di Dio. Allora essi partirono e predicarono dappertutto, mentre il Signore agiva insieme con loro e confermava la parola con i segni che la accompagnavano. Parola del Signore. Il Signore Gesù, dopo aver parlato con loro, fu elevato in cielo e sedette alla destra di Dio. Il Vangelo che abbiamo ascoltato ci parla di questo mistero della ascensione al cielo di Gesù, che conclude la sua vicenda terrena, siede alla destra di Dio, ha compiuto la sua opera di salvezza e manda i suoi discepoli ad evangelizzare, e lui si rende presente attraverso i suoi discepoli. Comincia il tempo della Chiesa, il tempo in cui i credenti in lui, in modo particolare quelli che egli sceglie come vescovi, sacerdoti, sono chiamati a proclamare la parola di Dio, a portare la sua salvezza a tutti gli uomini. Oggi la liturgia ambrosiana chiama questa domenica la giornata della missione, la giornata missionaria. E la missione, come ci ricorda il Vangelo di San Marco, non consiste solamente in un portare agli uomini delle parole, delle notizie, degli insegnamenti, delle speculazioni, come spesso rischiamo di fare noi sacerdoti. Abbiamo ascoltato, la missione consiste nel continuare l'opera salvifica di Gesù. Chi crederà e sarà battezzato sarà salvato. Questi saranno i segni che accompagneranno quelli che credono. Nel mio nome scacceranno i demoni, parleranno lingue nuove, prenderanno in mano serpenti, imporranno le mani ai malati e questi guariranno. La missione della Chiesa è questa qui: portare la salvezza anche in questo mondo, guarire dalle nostre malattie e dalle nostre fragilità. La missione della Chiesa non consiste semplicemente in una delega al Papa, ai Vescovi, ai presbiteri e oggi possiamo dire per fortuna ai laici impegnati e disponibili a evangelizzare, ma la missione consiste nel rendersi disponibili e fare agire Dio stesso, Gesù, attraverso di noi. Essi partirono e predicarono dappertutto, mentre il Signore agiva con loro. Il Signore agisce. Io sto parlando adesso e gli sto proponendo una parola che è la parola del Signore. Poi consacrerò l'ostia e il vino e il Signore si renderà presente. Ma il Concilio Vaticano II ci dice anche che il Signore si rende presente anche nell'assemblea attraverso la comunione delle persone, il desiderio di cercarlo, il desiderio di accoglierlo, di fidarsi di lui. Quindi, carissimi, siamo chiamati a interpretare e a vivere la nostra fede attraverso la mediazione ecclesiale, però come una comunione diretta con Dio. Se Dio non interviene, non agisce, noi facciamo dei riti inutili, insignificanti, alienanti, potremmo dire così, mentre noi invece siamo consapevoli che Gesù oggi vuole e può operare in mezzo a noi, oggi Gesù potrebbe compiere dei miracoli anche in questa Eucaristia. Il punto è questo però, ci crediamo noi che Gesù può compiere dei miracoli anche in questa Eucaristia? Può toccare il nostro cuore, può cambiarlo, può darci la guarigione? Ci crediamo o non ci crediamo? Io penso che non ci crediamo. Se ci credessi, quei miracoli avverrebbero. Perché ce lo dice oggi, la fede, la salvezza incontra un ostacolo grande, che è l'incredulità. Il brano comincia così, con una accusa che fa Gesù ai suoi, pensate, ai suoi apostoli. Gesù apparve agli undici mentre erano a tavola, li rimproverò per la loro incredulità e durezza di cuore, perché non avevano creduto a quelli che l'avevano visto risorto. Ma vi rendete conto? Gli undici non hanno creduto alla Maddalena e alle altre che erano con lei, che avevano visto Gesù risorto. Gli undici non avevano creduto ai discepoli di Emmaus, che avevano incontrato il Signore risorto. Quindi, da una parte, la liturgia di oggi ci dice che cos'è la fede. La fede è credere in qualche cosa che non si vede, che però bisogna accogliere come reale. E poi lasciare che il contenuto di questa fede trasformi la nostra esistenza. Gli undici hanno fatto una fatica enorme a credere, non hanno creduto, hanno dubitato. Ma quello che è consolante per noi è che il Signore non si sofferma a questa prima reazione. Il Signore insiste perché nel cuore degli undici discepoli c'era la disponibilità ad accogliere la parola di Dio, accogliere il suo amore. Quindi Gesù si manifesta in modo straordinario e li manda a predicare il Vangelo. Questo Vangelo ancora oggi incontra questa resistenza nel cuore di moltissimi di noi, una resistenza che può essere totale, per cui si rifiuta, si dice non resiste niente, oppure penso quello che può interessare meglio a noi è una resistenza parziale, come quella degli undici, e comunque una resistenza che ci impedisce al Signore di salvarci completamente. Mentre il Signore vorrebbe operare meraviglie per ognuno di noi, come ci ricorda la prima lettura, questa bellissima, straordinaria lettura che ci parla di un uomo disponibile, di un uomo in ricerca, di un uomo che era sinceramente desideroso di conoscere. E la scrittura ci dice come nulla è impossibile, nulla può ostacolare l'incontro tra colui che cerca e Dio che vuole donare. Pensate, ve lo rileggo sinteticamente. Un angelo del Signore appare a Filippo, Filippo è uno dei sette diaconi, un evangelizzatore, e gli dice vai in quella via dove non c'è nessuno, scendi verso Gaza, in mezzo al deserto, e in mezzo a quella via che c'era? E c'era un eunuco, un amministratore, che veniva dall'Etiopia a Gerusalemme in pellegrinaggio e che leggeva il profeta Isaia, però non capiva, però leggeva, si interrogava, si poneva dei problemi, delle domande. Ecco che si avvicina a Filippo. Il contenuto è che quest'uomo che cerca la verità, incontra il messaggero che Dio manda a lui a dinanzi, la verità. E gli fa la domanda, dice, ma spiegami un po', ma capisci quello che leggi? Gli dice Filippo, sì, come posso capire se nessuno mi spiega? Non c'è solo il desiderio di conoscere, ma c'è anche la consapevolezza del proprio limite e l'umiltà. Non è che dice, per me questo brano vuol dire questo. No, noi diciamo così, per me è così. E poi Filippo gli spiega il senso. Vangelo, allora, quando scopre questa bellissima verità, e la verità è che Gesù è morto per noi, che Gesù vuole salvarci, allora subito gli dice, che cosa mi impedisce di essere battezzato? Cioè, che cosa mi impedisce di accogliere questa salvezza, di entrare in comunione con il Salvatore? E si fa battezzare. E il brano conclude con questa bellissima affermazione, con questa bellissima dichiarazione. Quando risalirono dell'acqua, lo spirito del Signore rapì Filippo. L'eunuco non lo vide più, è ritornato di nuovo solo, pieno di gioia, proseguiva la sua strada. Capite? C'è un uomo che cammina solo su un carro, che si interroga sulla verità della scrittura, che ha un cuore disponibile e attento, e a lui si rende presente il Salvatore. Il Salvatore che gli dona attraverso Filippo la spiegazione, la risposta a quello che lui cerca. E l'eunuco a questo punto entra nella gioia. Io adesso potrei iniziare un'altra omelia, ma mi fermo per dire, concentrandomi sul discorso della gioia cristiana, perché noi non siamo mai completamente gioiosi. La fede ci dà la gioia. La fede che comprende chi è Gesù per noi, che cosa ha fatto Gesù per noi, che cosa vuole fare Gesù per noi, dà la gioia, dà la libertà, dà la pace. Gesù continua ad agire attraverso i suoi discepoli. Forse Gesù attraverso di me questa sera vuole dare la gioia a qualcuno. Forse Gesù attraverso le mie parole vuole dire a qualcuno: ma se hai delle domande, se hai dei dubbi, se hai dei problemi, se hai delle difficoltà, mettiti con umiltà e sincerità a cercare la verità. Sii umile e disponibile e il Signore ti spiegherà ogni cosa e riempirà il tuo cuore di gioia. E ognuno di noi ha bisogno di essere riempito di questa gioia. E ognuno di noi può ricevere questa gioia nella misura in cui comprende il mistero dell'amore di Dio per noi. Sia lodato Gesù Cristo.